Allora, se qui vuoi cominciare con il Salmo.
Voci maschili e voci femminili. Incominciano le donne. Non adirarti contro gli empi, non invidiare i malfattori. Come fieno presto appassiranno, cadranno come erba del prato.
Infine, il Signore fa il bene, abita la terra e vivi con fede. Cerca la gioia del Signore e salverà i desideri del tuo cuore.
Sta al Signore la tua via. Perché i malvagi saranno sterminati, ma chi spera nel Signore possederà la terra.
Ancora un poco il lento scompare, cerchi il tuo posto e più non lo trovi. I miti invece possederanno la terra e godranno di una grande pace.
Lento sarà contro il giusto. Contro di lui divina i denti, ma il Signore ride dell'empio, perché vede arrivare il suo giorno.
Gli empi sfoderano la spada e tengono l'arco per abbattere il misero e l'indigente, per uccidere chi cammina sulla terra di là.
La loro spada si respingerà sul corpo. I loro arti si spezzeranno.
Il popolo è giusto e cosa migliore nell'abbondanza degli empi, perché le braccia degli empi saranno spezzate, ma è il Signore che sostiene dei giusti.
Conosce il Signore la vita dei buoni, la loro eredità durerà per sempre. Non saranno confusi nel tempo della sventura e nei giorni della fame saranno saziati.
Poiché gli empi crederanno, i nemici del Signore appariranno come lo splendore dei prati, su tutti come il fumo s'allineranno.
Il resto prende in prestito e lo restituisce. Ma il giusto ha compassione e dà l'angolo. Chi è benedetto da Dio possederà la terra, ma chi è maledetto sarà sterminato.
Il Signore rassicura i passi dell'uomo e si segue con amore il suo cammino. Se cade, non rimane a terra, perché il Signore lo tiene per la mano.
Sono stato fanciullo e ora sono vecchio. Non avrei visto il Cristo abbandonato, né i figli dimenticati di carne e pane. Egli ha sempre compassione e dà il prestito, per questo la sua stirpe è benedetta.
Sta passando un grande male e fa il bene, e avrai sempre la casa. Perché il Signore ama la giustizia e non abbandona i suoi fedeli.
Gli empi saranno vestiti per sempre e la loro stirpe sarà sterminata. I giusti possederanno la terra e la abiteranno per sempre.
La bocca del giusto proclama la sapienza e la sua lingua esprime la giustizia. La legge del suo Dio è nel suo cuore, i suoi passi non vacilleranno. L'empio spia il giusto e cerca di farlo morire. Il Signore non lo abbandona alla sua mano, nel giudizio non lo lascia abbandonare.
Spera nel Signore e segui la sua creare lo sterminio degli empi.
Ho visto nel regno trionfante ergersi come cedro rigoglioso. Sono passato e più non c'era. L'ho cercato e più non si è trovato.
Osserva tutto e vedi come ha detto. Nuova pace, una grande discendenza. Ma tutti i creatori saranno distrutti. La discendenza degli empi sarà terminata.
La salvezza dei giusti viene dal Signore. Nel tempo dell'angoscia e della difesa. Il Signore viene in loro aiuto e salva, li libera dagli empi e la loro salvezza, perché in lui si sono rifugiati.
Un breve annuncio: se qualcuno ha sbagliato stanza, questo è il percorso B. Il percorso A, sentire con la chiesa, è in chiesa, in fondo al corridoio a sinistra.
Grazie, ciao.
Lo stesso avviso una volta, quando ascoltavamo le cronache, le telecronache alla radio, si diceva per chi si fosse messo in ascolto in questo momento, si sappia che. Cos'è questo rumore di fondo? Microfono. È necessario? Prova a spegnerlo. Mi sentite lo stesso? Bene. Allora, prima di entrare rapidamente nel tema della istruzione di questa sera, della quale avete un foglio lì in mano, vi inviterei a riprendere nei prossimi giorni anche questo salmo e magari sottolineare qualche espressione che vi sembra essere più vicina alla vostra realtà. Ce ne sono soprattutto nei primi 11 versetti, ce ne sono alcune che sono veramente deliziose. E stai in silenzio davanti al Signore, spera in Lui, non irritarti per chi ha successo, per l'uomo che trama invidia, eccetera. Poi ciascuno di voi troverà nel corso di tutto il Salmo qualche espressione che sente come più propria, se la gusti, eh? È una maniera per recitare i Salmi, non come un impegno, non come un obbligo, ma per il piacere, quindi per il gusto. Allora, l'istruzione di questa sera, come vedete, è divisa in tre parti. La prima riguarda l'entrare in preghiera, la seconda riguarda le distrazioni e poi un commento al sentire e gustare le cose interiormente o internamente, che è un'espressione tipica degli esercizi di Sant'Ignazio. Allora, partiamo dall'idea che la preghiera è una situazione in cui si entra, vuol dire che nessuno di noi vive permanentemente in uno stato di preghiera, si entra, si passa da una situazione di non preghiera a un'altra. C'è qualche accorgimento da tenere presente perché questa entrata possa verificarsi, diciamo, nella maniera migliore possibile? Ecco, sembra che possiamo dividere la riflessione in queste due parti. C'è un prima, cioè qualcosa che prepara l'entrare, e poi c'è un modo di entrare. Il prima riguarda alcune disposizioni dello spirito, quindi non si tratta di tecniche, ma si tratta piuttosto di atteggiamenti. Le tecniche sono passeggere, si possono imparare o anche dimenticare o sostituire con altre, mentre gli atteggiamenti indicano uno stato d'animo permanente. E questi atteggiamenti, secondo anche il libretto degli esercizi, sono questi tre: la disponibilità, la fiducia e l'adorazione. La disponibilità è proprio l'atteggiamento dello spirito che ci permette di metterci nelle mani del Signore. E non vado dal Signore per dirgli che cosa deve fare con me, lo sa benissimo lui. Allora mi rendo disponibile, dico: Signore, nella misura in cui mi farai conoscere, capire le cose, desidero entrare nel tuo programma. Questa disponibilità non vieta che ciascuno di noi dica, esprima al Signore il suo desiderio. C'è questa espressione che troverete nel Salmo 5, al versetto 4, un'espressione molto bella che dice: al mattino io invoco il Signore e resto in attesa. Questo atteggiamento di fiducia totale, di disponibilità, gli dico ciò di cui ho bisogno, gli dico il mio desiderio, ma resto in attesa, non gli impongo. Qualche volta ci è successo a volte di pregare, e di dire: io prego perché ho bisogno che entro domani il Signore mi faccia una grazia, mi dia un aiuto, e siccome entro domani Lui non me la fa, io allora mi deludo e gli dico brutte parole, non prego più, eccetera. Invece l'atteggiamento più giusto è questo di disponibilità. Quando tu vorrai, Signore, mi farai capire. La citazione di Geremia, capitolo 18, e vi pregherei di riprendere quando avrete la possibilità, è la narrazione di un'esperienza spirituale profonda di Geremia, che va nella bottega di un vasaio e assiste a questa operazione, un vasaio che plasma la creta. Un altro atteggiamento è la fiducia. La fiducia, che significa fondamentalmente porre la nostra... I francesi hanno un'espressione molto interessante, cioè faire confiance. Bisogna proprio costruire la fiducia, fare la fiducia a una persona. Perché ti metti nelle sue mani e sono mani sicure. È interessante appunto notare come l'angelo che visita Maria le dice non avere paura. E poi le dice, anzi prima le dice ancora, rallegrati. Non le dice mettiti in ginocchio, stai attenta, guarda che qui sta succedendo qualcosa. Le dice rallegrati, gioisci, entra nella gioia del Signore, abbi fiducia, non avere paura. E infine l'adorazione. L'adorazione è un atteggiamento dello spirito che ci permette di stare davanti al Signore al posto giusto. Il Signore sarà sempre il creatore e noi siamo le creature, Lui sarà sempre il maestro e noi siamo i discepoli, Lui sarà il medico, noi siamo quelli che hanno bisogno di salute, Lui è il padre, noi siamo i figli. Questa posizione seconda, che non è secondaria nel senso che non è che non valga, ma è una posizione seconda, non siamo noi i primi. Questo è forse l'essenziale dell'adorazione. Poi quindi, oltre a queste disposizioni di spirito permanenti, ci sono alcuni suggerimenti che possono sembrare delle tecniche, lo sono anche di fatto, sono delle tecniche poi molto, molto soavi in funzione della preghiera. La prima è la preghiera preparatoria, che viene suggerita dal libretto degli esercizi spirituali al numero 46. È un po' la retta intenzione, cioè l'esprimere al Signore il nostro desiderio di avere da Lui l'aiuto, la grazia, perché tutto quello che facciamo durante la preghiera, nelle intenzioni, nelle attività, nelle operazioni interiori, ecco, tenda unicamente al servizio e alla lode di Dio. Quindi non andiamo alla preghiera per altre ragioni, per esempio per avere un prestigio presso quelli che non pregano, o per calmare dei sensi di colpa. No, andiamo perché desideriamo che tutto ciò che avviene lì risulti a lode e a servizio del Signore. Su questa preghiera preparatoria si innesca una richiesta della grazia specifica per ogni meditazione proposta. Anche noi, quando vi proporremo delle meditazioni, vi indicheremo, secondo l'indicazione che riceviamo noi stessi dal libro di Ignazio, vi indicheremo una grazia da chiedere. Per esempio, se medito la nascita di Gesù, chiederò la grazia di poter capire il senso profondo della sua incarnazione. Se prego, farò una meditazione sui peccati, chiederò al Signore che mi aiuti a sentire un rifiuto profondo del peccato. Quindi la grazia particolare, specifica di ogni meditazione, esprime la consapevolezza che abbiamo di un desiderio che nasce sempre dalla percezione di un bisogno. Un terzo elemento per entrare, una volta che si è nella preghiera, è la posizione del corpo, perché noi entriamo in preghiera con tutto noi stessi. Non è un'attività puramente intellettuale la preghiera, non è un'attività solo di fantasia, ma siamo dentro nella preghiera con il corpo e lo spirito, con tutto noi stessi. Roger Schütz, fondatore di Tese, diceva una volta che quando tornava da certi viaggi, cui era molto stanco, non aveva la mente per pregare, andava nella sua cappella, si prostrava per terra davanti a un crocifisso e stava lì in silenzio, senza pensare a nulla. Quella era la sua preghiera, pregava con il corpo, manifestava adorazione, fiducia, abbandono. Quindi la posizione del corpo è importante. Si può stare seduti, si può stare in ginocchio, si può camminare alle volte quando si medita, e si può cercare di moderare la luce in maniera tale che non ci sia un'illuminazione troppo forte, perché sennò si distrae. Magari una luce concentrata sulla Bibbia che si ha davanti può aiutare. Sono tutti piccoli accorgimenti che ciascuno può adottare perché sa che è lì anche con il suo corpo. E poi il silenzio. Il silenzio che non è un castigo, ma è un'opportunità. Il silenzio protegge l'intimità del nostro incontro con il Signore. E quindi cercare di evitare di stare in luoghi piuttosto rumorosi, eccetera. Come vedete sono delle cose estremamente semplici, ma alle volte possono servire. Una parola sulle distrazioni. Sarebbe interessante dire: alzi la mano chi non ha più avuto distrazioni negli ultimi giorni di preghiera. Nessuno che alza la mano, è una desolazione totale. Noi pensavamo che no. È evidente che tutti abbiamo delle distrazioni nella preghiera, virgola, per fortuna. Sant'Agostino, scrivendo a una sua amica, si chiamava Proba, dice che perfino i monaci del deserto, che pure non avevano né televisione né altre distrazioni intorno, preferivano non fare preghiere lunghe.